Così ho visto l'Immacolata di Don Dolindo Ruotolo. Sesto giorno. L'Immacolata, potenza della vita della Chiesa, è Madre nostra. Dio solo. Sono io, Maria Immacolata, potenza della Chiesa, è Madre vostra. La Chiesa è ancora pellegrina sulla terra. È formata di tante creature deboli, spesso miserabili e piene di peccato. È costretta da tante contraddizioni e vive come pecorella fra i lupi rapaci. La Chiesa militante, riguardata così nella sua condizione terrena, nei suoi membri, nelle sue lotte, sembra una piccola nave, chiusa, sì, dalla mano di Dio come l'arca di Noè, ma abbandonata alle onde di un diluvio devastatore. Voi non ponderate in quale stato di debolezza si trova la vita travagliata della Chiesa, perché ne vedete solo l'esterno, ma, figlie mie, ecco la sua condizione vera, che ha bisogno estremo di protezione materna e di difesa. Ecco la grandezza sublime della Chiesa. La Chiesa è pura ed immacolata, è tutta bella, e la sua vita intima non è che la vita stessa di Gesù, santa, gloriosa, universale, indefettibile. Essa ha una luce divina che la illumina, perché sola possiede la verità eterna. Essa ha una vita divina che circola in lei, perché essa sola comunica direttamente col cielo per i canali della grazia. Essa sola leva a Dio una voce sublime, vivificata tutta dalla potenza di Gesù sacramentato, dal suo sacrificio rinnovato sugli altari. Essa è come una corrente calda che scorre limpida attraverso l'oceano gelato e tempestoso e non si confonde con le acque amare del mondo. Essa opera soprannaturalmente e dimostra continuamente nella sua vita la gloria di Dio, la sua potenza, il suo amore. Il Verbo eterno di Dio, fatto uomo per riparare il peccato e per glorificare il Padre suo, ha formato la Chiesa proprio per riparare il peccato e per glorificare il Padre. In mezzo all'umanità desolata, egli, fra gli scherni e le derisioni della sua amara passione, novello Noè, anzi, vero Noè, ha edificato faticosamente l'arca della salvezza, vi ha raccolta tutta la vita sua, tutto quello che egli ha compiuto per la gloria di Dio. Così, la vita divina risplende nella Chiesa ed è glorificata in essa. La eterna sapienza di Dio è la scienza della Chiesa che vive della verità soprannaturale e la possiede infallibile in mezzo al delirio di tutte le umane stoltezze. La potenza divina è posseduta dalla Chiesa ed essa opera miracolosamente nei suoi santi, di modo che non è possibile dubitare della realtà di Dio, considerando la vita del soprannaturale nella Chiesa. Essa ama, ama e continuamente eleva la voce a Dio solo, da questa povera terra, e vive nella carità dimostrando così la potenza dello Spirito Santo che eleva, che santifica, che infiamma. Il Verbo di Dio, fatto carne nel mio seno, ha dunque demolito il peccato col suo sacrificio sublime. Glorificando il Padre nell'espiazione dolorosa, ha manifestato la gloria di Dio, edificando la Chiesa e vivendo in essa. Ha manifestato la gloria dello Spirito Santo, mandandolo, come dono suo, per fecondare l'opera sua nella carità e nell'amore. Ecco la grandezza sublime della Chiesa. Ma la Chiesa è insidiata in tanti modi. Ma essa è formata di elementi umani, vive sulla terra pellegrina e quindi è insidiata in tanti modi. Le sue creature tante volte dimenticano i tesori che hanno ed in loro languisce la vita della Chiesa. Esse che possono reclamare la potenza di Dio, che debbono reclamarla nei loro pericoli, si appellano al miserabile prestigio umano e confidano negli uomini. La potenza di Dio rimane così eclissata in tante creature della Chiesa, le quali praticamente non dimostrano la realtà di Dio e non la glorificano. Il grande tesoro di verità della Chiesa è poco conosciuto ed è così che nel suo stesso seno, in ogni tempo, sono sorte eresie, errori, stoltezze, che hanno offuscato la sapienza di Dio comunicata alle creature. La Chiesa si è trovata così ripiena di creature fiacche, morte per Dio, tutte assorbite nella loro povera vita. Anche oggi la grande tribolazione della Chiesa continua e la sua lotta si fa sempre più aspra, perché essa, nel mondo, è come una potenza nascosta ed incatenata. Anche oggi la passione di Gesù continua nella Chiesa sua ed egli è deriso, è schernito, è piagato, è condannato, è crocifisso, perché tutti i suoi cari fuggono da lui e lo lasciano in balia dell'ingiustizia umana. Giuda, quando tradì Gesù, sperava che non lo avessero condannato e lo affidò alla triste giustizia degli scribi e dei farisei. Gli apostoli, quando fuggirono da lui perché sgomentati dalla persecuzione, sperarono che tutto si potesse risolvere in bene. Essi però, sfiduciati, si nascosero e Pietro, appena fu scoperto come suo discepolo, si affrettò a rinnegarlo. Gesù non aveva dato loro tante facoltà? Non avevano operato anche miracoli? Non avevano ascoltato la sua parola? Non possedevano la sua dottrina? Essi avrebbero dovuto confidare in lui, operare, difenderlo, non tacere. Bastava far appello alla sua potenza, far conoscere la sua vita, fare risplendere la sua dottrina per suscitare un movimento in tutta Gerusalemme. Anche oggi la Chiesa è desolata e sconosciuta, perché quelli che la formano fuggono innanzi alla lotta, sperano spesso nelle iniziative umane e seppelliscono nel campo la gemma preziosa. Questa è l'ora mia. Nella passione di Gesù io dovetti immolarmi, dovetti tacere, perché quella non era l'ora mia, ma in questa novella passione che continua fra le generazioni umane contro Gesù e contro la Chiesa, io non taccio e la mia attività nella Chiesa è continua. Voi non ve ne accorgete, ma se la Chiesa è passata, sempre vivente, in mezzo a tante lotte, lo deve a me, che sono la madre. Non ho io schiacciate le eresie. Tu hai, solo tu, ucciso le eresie nel mondo tutto. Così canta la Chiesa. Non ho io glorificato la potenza di Dio nei miracoli che opero sempre nei miei santuari. Quale lotta mortale ha avuto la Chiesa e non ha trovato in me la potenza che l'ha difesa, l'arca che l'ha tutelata? Ed ora che la vita cristiana languisce, ora che il cuore si è inaridito, io sono la potenza della Chiesa e vengo nuovamente a diferne la vita, alimentandola, dandole Gesù in una novella diffusione della sua vita eucaristica. Non l'ho dato io a voi, figlie mie, non l'ho riposi io sul vostro cuore, centro ammirabile di vita nuova per tutte le anime. Come avreste potuto voi averlo così, se io non lo avessi amato per voi, se non lo avessi adorato, se non lo avessi tutelato, se non vi avessi supplito, quando le vostre miserie e la vostra ingratitudine lo avrebbero allontanato da voi? Non sono io la madre vostra che vi ha dato questo latte divino per nutrimento, che lo dà ora a tutta la Chiesa? Io sono la potenza della Chiesa, perché ho raccolto in me tutta la vita sua, anche quando era desolata. Quando Gesù era sepolto e gli apostoli erano dispersi e nessuno più aveva fede in Gesù, io rappresentai la potenza della vita della Chiesa e sola, in quei giorni desolati, ne raccolsi tutta la vita. La Chiesa mi onora tutti i sabati, perché nel sabato santo, nel sabato dopo la morte di Gesù, la fede, la vita di Gesù, la Chiesa tutta era raccolta in me, nel mio cuore materno. Sono io che ho raccolto in tutti i secoli la vita della Chiesa, che ho risposto per voi all'amore di Gesù, che ho richiamato i peccatori alla vita della grazia, che ho glorificato la vita, la verità eterna col miracolo, che ho mantenuto viva la fiducia con la grazia e la misericordia, che continuamente ho diffuso nel mondo, che ho ancora la devozione, che ho attratto i cuori alla pietà, che ho sbaragliato gli eserciti del male, che ho fatto sentire ai cuori attribuiti l'amore della purezza, che ho arrestato l'ira degli empi, che vi ho chiamati a Gesù vivente nell'Eucaristia. Glorifico per voi il Signore. Sono la madre vostra e vi rappresento innanzi al trono di Dio. Voi languite ed io glorifico per voi il Signore. Magnificat anima mea Dominum. Voi vi fate attrarre dal mondo ed io, in nome della Chiesa tutta, esulto in Dio solo. Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Voi levate la fronte orgogliosa e vi rendete indegni della grazia di Dio. Ed io gli offro la mia umiltà, gli umilio la mia grandezza, mostrandola a voi per farvi curvare la fronte nell'umiltà. Dio guarda la mia umiltà. Respexit humilitate mancille sue e vi benefica. Egli mi esalta e voi vi umiliate innanzi alla mia grandezza. Beata me dicent omnes generationes. Voi accecati da tanti errori, inariditi dall'incredulità che vi rende infermi, non avete più fede nella potenza di Dio. Dovevate rivelarne la potenza, dovevate glorificarlo nella santità, ed invece dubitate di tutto e cercate voi stessi. Io vi supplisco, manifestando la grandezza di Dio, la sua santità, la sua gloria, rinnovando la vostra fede. Quando avete solo una mia immagine, non cade, come per incanto, quel triste spirito di scetticismo e di incredulità che vi ammorba. Voi siete inariditi dal male, ma io sono la madre della misericordia e risollevo i peccatori, ispirando loro la fiducia nella bontà di Dio, facendo passare la sua misericordia sulle generazioni tutte della terra. Abbiate dunque fiducia in me, poiché io sono l'arca della nuova alleanza. Gesù non può abbandonarvi, perché la sua opera non si è dispersa, è tutta nel mio cuore. Io sono come la torre di Davide, che raccoglie la potenza del regno di Dio. Gesù è la vita della Chiesa. Egli è tutta la Chiesa. Io sono l'umanità che lo accoglie. Sono come l'arca santa che ha la verga della potenza, la manna del cielo, le tavole della legge. Gli ebrei avevano come loro potenza l'arca dell'alleanza. Gli altri popoli fondavano la loro potenza sulle armi, sul prestigio loro, sulla forza. Gli ebrei la fondavano sull'arca. Essa raccoglieva la promessa di Dio per loro. Era quindi come un monumento che parlava a Dio per loro. Così io sono l'arca potente della Chiesa. Raccolgo la promessa di Dio, raccolgo la sua misericordia e ne sono la difesa in tutti i secoli. Allora il cielo si apre. Pregate, figlie mie, se non si rinnova la vostra devozione a me, se non diventa amore filiale e tale che vi faccia vivere in me come figlie mie, non potete avere la grande misericordia eucaristica che vi ho promesso. Quando le anime si raccolgono nel mio cuore, allora i cieli si aprono e cade la rugiada celeste. E Gesù non guarda più alle vostre miserie, ma ascolta le suppliche mie. Pregate. Io sono la vostra mamma e voi dovete amarmi veramente. Dovete tenere continuamente il mio nome sulle labbra. Dovete affidarvi a me nelle trepidazioni, nelle incertezze, nella sfiducia che vi turba tante volte. Perché io sono la vostra mamma, se no per generarvi in Dio. Nicodemo diceva a Gesù: come può l'uomo rinascere? Può forse essendo vecchio rientrare nel seno materno e rinascere? Ebbene, io vi dico che voi potete rinascere così. Il mondo deve nuovamente diventare mio figlio in una rinnovazione di devozione a me, che sia fede viva nella mia potenza e fiducia filiale al mio amore. Il mondo invecchiato dal male e dal peccato deve farsi nuovamente piccolo, deve rientrare nel mio cuore e così deve rinascere nella grazia dello Spirito Santo. Rimanete con me, figlie mie, in questa novena dello Spirito Santo. Io vi voglio tutte raccolte, silenziose, in pace, in pace. Vi voglio intorno a me come erano gli apostoli e i discepoli nel cenacolo. Fate tutto in mia compagnia, invocatemi, pregate, affinché l'eterno lume discenda nella Chiesa, illumini i pastori, e voi possiate avere i vostri tesori dalla Chiesa e per la Chiesa, in una nuova fioritura di amore e di pietà, di sapienza, di intelletto, di scienza, di consiglio, di timore santo di Dio. Sono la vostra madre e non vi abbandono. Se pregate, io mi rivelerò nuovamente. Discenderò come aurora dai monti e come luna candida mi leverò nel cielo oscurato, nella notte del mondo. Leverò la voce sopra tutta la terra ed accenderò nei cuori la fiamma del desiderio eucaristico, affinché Gesù possa darsi nuovamente a tutti i cuori. La Chiesa è desolata, io sono la potenza che la riconforta e le do la vittoria, preparandola al dono grande di Dio. Ma voi dovete pregare e dimenticare voi stesse. Il Magnificat della purificazione dell'anima. Perché ancora badate ai vostri interessi? L'anima vostra deve rivivere solo per la gloria di Dio, per gli interessi del suo regno. Magnificat anima mea Dominum. Perché ancora vi turbate in tante miserie vostre? Il vostro spirito esulti in Dio Salvatore e speri in Lui. Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Perché non vi umiliate profondamente, ma con calma serena? Persuadetevi che siete un nulla e che la vostra stessa miseria è un titolo per la misericordia di Dio. Quando questa miseria la presentate a Dio, la fate considerare da Lui, comparendogli davanti come figlie pentite. Egli deve guardare con uno sguardo di pietà il vostro nulla. Respexit humilitate mancille sue. Pregate. Voi avete nella preghiera il segreto di una potenza grande e per la preghiera dovete santificarvi. Pregate. Con la preghiera la misericordia di Dio passa sopra tutte le generazioni. Pregate. La preghiera umile deve disperdere l'orgoglio della mente e del cuore vostro. Dispersit superbos mente cordi sui. Pregate. La preghiera deve sostituire con la potenza divina la fiducia stolta che il mondo ripone nella potenza umana. Deposuit potentes de sede ed exaltavit humiles. Pregate. La preghiera deve dimostrarvi affamate di beni celesti, esurientes. Deve riempirvi di beni, implevit bonis. Deve farvi svalutare le vostre iniziative umane, divites, dimisit inanes. Pregate. La preghiera deve farvi accogliere Dio come figlie, suscepit Israel puerum sum. Deve intenerire il cuore paterno di Dio, recordatus misericordie sue. Pregate. La preghiera vi rende eredi delle promesse di Dio. Sono la mamma vostra, la potenza che vi sostiene, l'amore che vi raccoglie, la misericordia che vi abbraccia. Non diffidate di me, amatemi come figliuole. Nel mio nome potente deve rifulgere la gloria di Gesù sacramentato. E voi, confidando in me e pregando, affrettate le vie di Dio. Benedico la terra, benedico la Chiesa, benedico voi tutte, figlie mie. Vi ricopro del mio manto, poiché la mia vita è la potenza della Chiesa. È quella che la rende sempre pura e santa, nonostante le umane miserie.